E qui fino alle 6 di domani. Nicoletta, ci sei?
Sì, ci sono, con il primo ospite, perché è uscito per Mondadori Eletta Professione Arte, i protagonisti, le opportunità di investimento, le nuove sfide digitali, che è la prima guida che esplora l'intero sistema dell'arte per farne una professione o investire sulla propria passione. L'autore è imprenditore, gallerista, collezionista, docente, speaker in tutto il mondo, Andrea Concas. Buonasera Andrea.
Buonasera a voi, grazie tante.
Grazie a te per essere con noi. Allora, prima di perdermi nel tuo libro molto interessante, mi sono persa nel tuo curriculum. Sei figlio d'arte, tuo padre, il critico Roberto Concas, che evidentemente è riuscito a farti amare l'arte, a non fartela ripudiare in quanto passione di famiglia.
Assolutamente sì, e da lì poi nasce tutto. Una grande passione è nata da bambino, cresciuta poi con gli studi e con il lavoro, ed oggi la parte di divulgazione devo dire che la devo a lui, perché questa fortuna di aver approcciato il mondo dell'arte così da bambino e semplicemente, poi mi sono reso conto che in realtà per molti non era affatto così.
Certo, che bella fortuna proprio che hai avuto, guarda, ti invidio tantissimo. Io con te vorrei partire dalla base, dando un aiuto alle persone che si sentono frustrate perché l'arte non la capiscono, e sul tuo sito, che è andreaconcas.com, tra i tanti video ce n'è uno fondamentale che poi è un capitolo anche presente nel tuo libro: come si guarda un'opera d'arte, ce lo spieghi?
Questa è la si partiva proprio dalla fine, quindi dall'approccio a cui siamo più abituati: andare in un museo, trovarsi davanti a un'opera d'arte e avere in qualche modo la preoccupazione di non capirla. Ogni quadro in realtà è un racconto, vi è un percorso che in maniera automatica noi facciamo, la lettura da sinistra verso destra, quella la nostra europea, e allora iniziamo ad entrare nella lettura dell'opera. L'artista gioca su questo posizionarsi, su questa interpretazione, tanto che a volte ci accompagna con degli stratagemmi grafici, con dei colori più forti in alcune parti o ancora nella posizione di gomiti in caso di figure umane, per andare a spostare la nostra attenzione su quello che è il clou, la vera storia e il racconto dell'opera.
Mamma mia, io avrei bisogno di te ad andare in giro per i musei, così mi puoi spiegare tutte le opere d'arte. Roberto, hai qualche curiosità?
Come Simonetta, no, Nicoletta, mi incuriosivano i tre personaggi, cioè l'artista, il gallerista e il collezionista. Sono tre figure che potrebbero essere protagonisti di un film, non so che genere di film, ma sono molto particolari come figure, delineate in qualche modo.
Assolutamente sì, come il brutto, il bello, il cattivo, il buono, il brutto e il cattivo, il famoso film.
Non so chi sia il bello, però.
E in questo caso o sono tutti belli o sono tutti brutti o sono tutti cattivi, non ce n'è uno migliore dell'altro. In realtà sono tre professionalità, tre personaggi protagonisti del sistema dell'arte. Sono coloro che nella loro attività, per quanto possa sembrare semplice, l'artista crea le opere, il gallerista le vende, il collezionista le acquista. Così, detto così, sembra semplicemente, ma in realtà intorno a loro esiste tutto quello che poi viene e determina il valore economico dell'arte: i curatori che raccontano le opere, i giornalisti che in qualche modo ne parlano con la stampa, gli allestitori, gli assicuratori. Quindi intorno a queste tre figure si crea il cosiddetto sistema dell'arte, ossia tutte quelle professionalità e dinamiche che animano la quotidianità dei protagonisti e anche appunto il valore economico dell'arte.
Senti, a questo proposito è un libro utilissimo, perché appunto parla di figure professionali che al profano sono sconosciute, che però possono rappresentare un validissimo sbocco lavorativo. Io faccio un esempio su tutti, è un ruolo a cui io non avevo mai pensato, ed è il registrar, non so se si pronuncia così, colui che si occupa di spostare le opere d'arte.
È colui che si occupa di gestire tutti gli spostamenti, e quindi di prendere nota anche dei prestiti nel caso di grandi istituzioni, di verificarne lo status, quindi assicurarsi che l'opera sia in qualche modo, pensiamo a opere di grande valore, di grande importanza anche storica e culturale, quindi bisogna pensare che queste verranno movimentate, assicurate, che quindi prima di uscire e rientrare siano in qualche modo nelle medesime condizioni. Il registro è quella figura che gestisce dal punto di vista tecnico e logistico in parte tutte queste informazioni nella grande struttura. Oggi, in queste ore, stiamo vivendo una sorta di rivoluzione in cui ovviamente siamo a casa, ma dobbiamo pensare che le opere in questo momento sono ferme nei musei e vanno comunque conservate e in qualche modo vanno tutelate anche in questa pausa forzata. E quindi ci sono e ci saranno tantissime opportunità per i professionisti.
Ecco, e tornando all'artista, anche l'artista insomma non può prescindere dalla conoscenza di questo sistema di cui tu parli nel libro. Tu lo aiuti a non scoraggiarsi, no? Ma a prepararsi in maniera adeguata ad inserirsi in questo mondo, perché l'idea non è più quella che avevamo anni fa dell'artista bohemien, ma proprio di un professionista dell'arte.
Oggi vengono richieste agli artisti competenti o almeno la conoscenza trasversale del sistema, almeno deve capire chi sono le figure professionali che operano intorno a lui, al pari del regista parliamo anche di curatori, trasportatori, assicuratori, di art advisor, perché il suo lavoro è diventato più complesso. Oggi c'è tantissima concorrenza, l'online sta aprendo la possibilità di arrivare a tantissimi artisti e lo si può fare in maniera senza mediazione, quindi senza passare dalla galleria. Ed allora è chiesto all'artista anche di avere delle doti, per esempio, comunicative in parte, o meglio, nessuno chiede niente, però averle può fare la differenza e si può raggiungere un pubblico internazionale anche in un tempo minore.
Ottimo, allora noi ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo a parlare di Professione Arte, questo libro che mi ha aperto un mondo, di Andrea Concas. A tra poco, Andrea.
Con Nicoletta Simeone qui in studio, no? Proprio qui no, a casa, però diciamo è uguale, no? Diciamo che più o meno ti sto guardando come fosse un giorno diciamo febbraio in qualche modo.
Esatto.
Allora, Andrea Concas qui ospite con noi, Professione Arte. Io mi ero incuriosito a quello che aveva appena detto appunto il nostro ospite Nicoletta, e proprio a quello pensavo, ai social, all'infinità di modi che ha adesso un artista per farsi notare, come se avesse a disposizione idealmente o virtualmente una galleria d'arte dove esporre anche se non famoso. Ma funzionano? Cioè è veramente una marcia in più o si crea pure un po' di dispersione e confusione in questo modo? È quello che appunto vorrei chiedere.
Il mondo dell'arte, dobbiamo partire da un presupposto, che non è un mondo digitalizzato. Anzi, proprio in questi giorni, in queste ore, stiamo assistendo quasi a una corsa all'oro digitale, in quanto privati di una fisicità, molti operatori del settore, artisti, galleristi, musei, anche su chiamata dello stesso Franceschini, stanno correndo online a pubblicare contenuti, a condividere l'arte. L'online è una grande opportunità, puoi arrivare ad avere un pubblico internazionale e per un mondo appunto che non è digitalizzato come quello dell'arte, paradossalmente è anche quasi una landa desolata. Nel libro cito proprio questo, è come un far west, è una landa in cui ci sono tante opportunità per poter crescere e investire e portare questo aspetto. Quindi sono oggi strumenti molto molto importanti. Il problema si porrà nel futuro tra il mondo fisico e il mondo online devono iniziare a parlarsi, oggi ancora non lo fanno e quindi assistiamo a dei fenomeni abbastanza particolari, quindi artisti che hanno tantissimo seguito online ma non hanno le validazioni pubbliche. Questa sarà la sfida dei prossimi mesi e anni.
Andrea, una domanda frequente per chi vuole vendere o
ecco forse
al tuo libro scopre che sì, io ci sono.
Vai, ci siamo.
Allora, appunto io volevo andare appunto sul concreto per il valore dell'opera d'arte, cioè ci si chiede quanto vale l'opera d'arte e il tuo libro dice che viene utilizzata una formula per calcolare il prezzo.
Allora, il valore dell'opera d'arte è fatto da diversi fattori. Un sistema condiviso tra gli operatori del settore è appunto il coefficiente, che è una sorta di formuletta in cui è possibile, sommando larghezza più altezza, moltiplicandola per 10 per un coefficiente, che è questo numero diciamo fantomatico che viene attribuito all'artista, si arriva ad avere un prezzo condiviso. In realtà questo è solo una prassi, è un sistema con cui gli operatori del settore attribuiscono, quindi galleristi e mercanti d'arte o comunque coloro che operano nel mercato, attribuiscono questo coefficiente al proprio assistito per cercare di capirsi velocemente. Quindi più o meno abbiamo una misura, sappiamo che un metro per un metro a coefficiente X vale X. In realtà il prezzo viene determinato da una serie di fattori, il percorso dell'artista, la quantità e qualità di mostre, di pubblicazioni della propria opera, i passaggi in asta. Sono tutti fattori che coinvolgono, che parlano tra di loro e che contribuiscono a creare il valore economico dell'arte. Per un artista emergente, scevro, quindi senza avere tutto questo background, diventa quindi complesso dire: ma quanto vendo la mia arte? Allora ci sono, diciamo, dei sistemi che permettono di capire più o meno il percorso e anche un po' il posizionamento del mercato con la domanda. Quindi da qua capiamo la complessità.
Sì, ma se io mi ritrovo a casa, scusa Andrea, un quadro di un artista sconosciuto, quindi io il suo coefficiente non lo conosco, vorrei far valutare questo quadro, a chi mi devo rivolgere? Cioè, come faccio ad essere certo che l'esperto non mi dica: guarda, questo quadro non vale niente, però io te lo prendo e poi rivende l'opera a un prezzo maggiorato? È difficile, è una giungla, credo.
Lo è assolutamente, il mondo dell'arte non è regolamentato. E quindi come tale non esistono registri, dati, indicazioni nel quale è possibile avere queste informazioni. Queste dinamiche si chiamano in qualche modo expertise, studi da parte di esperti che fanno delle perizie e delle analisi per capire di chi è l'opera. Oggi abbiamo però internet che in qualche modo ci aiuta almeno a capire verosimilmente se quella firma può essere di qualcuno, se ci c'è documentazione e passaggi in asta. Questa è una grande possibilità, ci dà accessibilità alle informazioni, altrimenti bisogna rivolgersi a esperti, case d'asta, gallerie che in qualche modo proveranno. Però quello che tu dici oggi è molto molto complesso, perché si rischia spesso anche di incorrere in grandi ingenti spese.
Certo. Roberto, hai una domanda così per congedare il nostro ospite?
Le domande sarebbero parecchie, devo dire la verità, insomma, questi, insomma, sono tante le cose che ti vengono in mente, anche perché io, insomma, ogni tanto mi viene da andare in giro per gallerie, mi appassiono, ma lì il gallerista capisce la mia difficoltà, che non sono un esperto. Ogni volta mi dicono la stessa cosa, che a me piace molto: non c'è bisogno di essere esperti, non c'è bisogno di avere determinate condizioni, se ti piace, se ti emoziona e se riesci a sopportare il prezzo in qualche modo, te lo prendi e te lo porti a casa e comunque va bene, vale sempre. Insomma, questo discorso alla fine, ma a parte le quotazioni,
assolutamente sì. Dobbiamo tenere in considerazione che il primo acquisto, il consiglio più spassionato è: compra qualcosa che ti piace, che non va a incidere sul tuo bilancio in maniera sostanziosa. Non pensare agli investimenti, tutte quelle dinamiche sono successive. Dal secondo, terzo, quarto in poi inizierai a pensare allora a dar corpo alla tua collezione, a capire che quello che è un acquisto di impulso emozionale può diventare un cosiddetto asset passionale, quindi un vero e proprio patrimonio che tu hai, però quello avviene dopo. Quindi all'inizio sì, cerchiamo sempre, l'investimento non è la chiave di acquisto, ma è qualcosa che vedi tutti i giorni a casa o in ufficio, e con lei ti racconta, ti piace la storia dell'artista, studiare. E il collezionismo è studio, è piacere, è tempo, questa è la cosa più bella. Quindi comprate anche gli artisti emergenti, perché sono loro il futuro poi dell'arte.
Ma certo, e tu dici anche che dà dipendenza, quindi bisogna stare attenti, cioè bisogna essere consapevoli quando si compra la prima opera, perché dopo è difficile fermarsi.
Assolutamente, anche questo è verissimo. Detto così sembra un qualcosa di negativo, in realtà è un viaggio che ti accompagna per tutta la vita con grandissimo piacere. È una delle poche dipendenze che fanno bene al cuore, all'anima, alla passione, io dico, e soprattutto in questi giorni che ne abbiamo bisogno, ecco.
Certo, Andrea, grazie infinite per questo libro che è di una chiarezza ed è veramente un libro ipnotizzante. Professione arte di Andrea Concas, i protagonisti, le opportunità di investimento, le nuove sfide digitali, Mondadori e Lecta. Un abbraccio da tutti noi e in bocca al lupo per la tua carriera.
Grazie tante a tutti voi. Nel libro ci sono inoltre oltre 40 professionisti più grandi in Italia che con i piccoli arte con Castol, piccole citazioni, hanno aperto i capitoli. Questo per far capire quanto l'arte deve essere condivisa e supportata. Grazie di cuore, buona serata.
Grazie, ciao.